Poi, durante la mia vacanza di agosto, sono arrivate una dietro l'altra tre proposte editoriali diverse.
E la vita dello scrittore è dura, molto dura, però io sono molto anche cocciuta.
Storie di libri desiderati e scrittori inaspettati, in una puntata che si intitola Nascita e vita di un libro.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
I protagonisti della puntata di oggi sono due libri, in realtà sono gli autori di quei libri. Come sapete, noi non è che parliamo di libri tanto per parlare di libri, ma quando attaccati a quei libri ci sono delle storie, noi ovviamente ne approfittiamo. La prima storia è quella di Mara, la nostra ascoltatrice, che nella vita, come gran parte degli scrittori, fa altro. Le chiederemo poi esattamente di cosa si occupa, ma che ha sempre avuto un sogno nel cassetto, che era quello di scrivere, o meglio direi di pubblicare un romanzo. Lei a un certo punto dirà: il mio sogno era quello di scrivere bene. Poi le chiederemo conto di questa affermazione, che mi sembra molto interessante. E a un certo punto si mette proprio di buzzo buono, comincia a studiare, a leggere tantissimo, a frequentare corsi di scrittura, scrive questo romanzo e, quando aveva perso la speranza, arriva una risposta. E in una puntata che si intitola Nascita e vita di un libro vi raccontiamo invece la storia di quello che si può definire un caso editoriale. L'editoria è piena di piccoli o enormi casi editoriali. I casi editoriali sono libri da cui ci si aspetta poco, oppure su cui non si hanno grandissime aspettative, e a un certo punto, per una ragione o per l'altra, e i casi editoriali, non credete, non c'è una formula. Qualsiasi persona che lavora nell'editoria ve lo dirà con grande serenità. Perché è successa questa cosa? Non lo sappiamo. Perché quel libro a un certo punto ha cominciato a vendere ed era sulla bocca delle persone, le persone le condividevano, ne parlavano, lo raccontavano agli amici? Non lo sappiamo, non c'è una formula. Questo però è il caso di questo libro che è uscito pochissimi mesi fa, si intitola Storia di mia vita, è pubblicato da Sellerio e l'ha scritta Janek Gorzica, che è un uomo che, detto diciamo molto banalmente, in termini banali, è stato un senza tetto, detto invece più compiutamente ha avuto una vita difficile, rocambolesca, e ha cominciato a scrivere questo libro anche grazie all'aiuto e alla proposta e al sostegno di Christian Raimo, che è uno scrittore italiano che un giorno, molti molti anni fa, lui ha incontrato, perché Christian era un volontario di un'associazione, si sono conosciuti, sono diventati amici, e a un certo punto immagino che Christian Raimo gli abbia detto: perché non cominci a scrivere la tua storia? E voilà, e questo è successo, e questa storia è anche in questa puntata che si intitola Nascita e vita di un libro. Benvenuti. Dove eravamo rimasti? Sono sempre io, quella rinata dopo una grave depressione grazie alla scrittura resa possibile dal tempo libero concessoci dal famigerato Covid. Ci eravamo lasciati durante la puntata di Storie di rinascita del 10 novembre 2021 con il sogno di scrivere un romanzo. I racconti non bastavano più, sentivo la penna fremere per cercare più ampi spazi. Ed eccomi qui, con il desiderio realizzato. Sì, perché se lo vuoi veramente, tutto può succedere, anche diventare una scrittrice a 58 anni suonati. Ho studiato molto per raggiungere lo scopo, frequentando più scuole di scrittura in contemporanea. Ero consapevole di avere bisogno di acquisire i ferri del mestiere, perché scrivere, anche se si è portati, non è semplice. Ciò che risulta più difficoltoso è fare in modo che il lettore giri le pagine con curiosità, senza la voglia di chiuderlo e abbandonarlo tra le mensole della libreria. Per 3 anni di fila ho seguito le lezioni serali online, ho scritto per almeno 2 ore al giorno, ho sudato davanti al foglio bianco che chiedeva parole e frasi, ho letto vagonate di libri tra classici e contemporanei, ho collaborato con dei festival letterari del territorio, ho partecipato anche come giurata a dei concorsi letterari nazionali, oltre a prendere parte a 3 gruppi di lettura diversi. Volevo recuperare tutti gli anni in cui mi ero dedicata alla famiglia e al lavoro e avevo capito che dovevo farlo subito, visto che non sono proprio di primo pelo.
Ho sempre avuto questo desiderio di scrivere e di diventare, non diventare scrittrice, ma di scrivere bene. Quindi anche da piccola io scrivevo sempre qualcosina, qualche impressione, mi piaceva fare i temi. E poi la voglia di scrivere un romanzo addirittura è venuta quando ho cominciato a studiare in queste scuole di scrittura, proprio nel momento in cui è scoppiato il Covid. E lì è nata una passione sfrenata, cioè proprio è diventata una cosa che io devo fare assolutamente sempre, tutti i giorni, perché mi dà proprio la gioia di esserci, è proprio una cosa che sento nelle viscere.
Per scrivere il mio primo romanzo, che si intitola Fango, storia di una rinascita, ci è voluto un intero anno di lavoro, sabati e domeniche incluse. Ogni parola è stata scelta con cura, perché la storia meritava delicatezza e rispetto. Sì, perché non ho scelto di iniziare scrivendo un romanzo rosa, ma una storia di relazioni tossiche, argomento complicato da trattare e difficile da far accogliere. Tanti sono stati i momenti di sconforto, ma non ho mai pensato di mollare, nemmeno quando alla fine del romanzo l'ho riletto e ho pensato che la storia meritasse di meglio del mio stile semplice. Mi sono detta che, dopo tutto quello sforzo e tante pagine strappate, avrei dovuto almeno provare a farmelo pubblicare. Lo dovevo a me stessa. Non ho scelto l'autopubblicazione, che mi avrebbe permesso di risparmiarmi ore e ore di tempo a inviare mail personalizzate a decine di case editrici. Volevo che il mio lavoro passasse l'esame e solo se considerato meritevole avrei gioito della sua pubblicazione. È stato così che il file del romanzo ha viaggiato per le case editrici per 6 mesi. È arrivata a qualche risposta negativa del tipo «valuteremo il suo manoscritto e solo in caso affermativo le daremo un riscontro». Per lo più, invece, non c'era replica, né in bene né in male. Se non avessi iniziato subito a scrivere altro, non avrei retto quel silenzio che pareva dilatarsi di giorno in giorno. Era come se avessi indossato un mantello invisibile e la mia autostima iniziasse a vacillare. Ho pensato che la mia fosse stata solo un'illusione, che non ero in grado di scrivere storie, che aveva ragione una delle mie insegnanti quando diceva che non sarebbero bastati l'impegno, la determinazione e il duro lavoro. Durante la stesura non ho parlato con nessuno del mio libro, tranne che con mio marito e i miei figli, quasi per scaramanzia. Temevo che qualcosa andasse storto. Avevo perso oramai le speranze e già iniziato a pensare all'autopubblicazione, giusto per non lasciare nel cassetto tutta la fatica di un anno intero. E poi, durante la mia vacanza di agosto, sono arrivate una dietro l'altra 3 proposte editoriali diverse, con relativi contratti che ho dovuto studiare con attenzione. Non ci potevo credere. Era proprio la realtà quella che stavo vivendo. Chiedevano il mio romanzo. Lo trovavano interessante, ben scritto, di rilevanza sociale. Sono rimasta attonita per qualche giorno. Non riuscivo a rendermi conto di quello che stava accadendo e nello stesso tempo avevo una gran paura di scegliere in maniera errata. Non sapevo proprio che cosa fare, visto che i contratti erano simili. Mi sono affidata allora al mio sentire e ho deciso di consegnarlo a chi a pelle mi aveva dato maggiore fiducia. Con il senno del poi devo dire che ho scelto bene. La casa editrice a cui mi sono affidata, seppur piccola, è seria e attiva.
L'emozione fortissima è arrivata quando mi è arrivata la mail dell'editore con la copertina. E poi quando l'ho preso in mano, no, non è come dicono, non è come un figlio, assolutamente, è diverso, però è proprio una creatura, quindi lo tocchi, lo annusi, è stato veramente molto 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 emozionante, una gioia immensa veramente.
Con il mio romanzo ho girato il Veneto tra una presentazione e un'altra, ho varcato le porte di prestigiose sale consiliari, ho intrattenuto un vasto pubblico nelle biblioteche e nelle sedi di alcune associazioni culturali, ho presenziato al famoso festival letterario Pordenone Legge, nello stand della mia casa editrice, e ho firmato un sacco di copie. Davanti alle vetrine delle librerie dove è stato esposto il mio romanzo mi sono commossa e alla lettura delle numerose recensioni pubblicate sui maggiori canali di distribuzione nazionali sono tuttora incredula. Insomma, è iniziata per me una nuova vita, piena di soddisfazioni che mai avrei immaginato di poter ottenere fino a qualche anno fa, quando ero depressa e sfiduciata. Ora mi siedo nei salottini degli scrittori della parte di chi parla, davanti a un microfono e a una bottiglia d'acqua. Ma la gratificazione più grande ricevuta è il ringraziamento del pubblico per aver scritto questa storia che, per il messaggio di fiducia che porta con sé, può essere di aiuto a chi sta vivendo o ha vissuto una relazione tossica. È una storia di coraggio che porta al riscatto sociale dopo una vita complicata e piena di traumi.
Personaggi violenti che non sono solamente uomini, dei quali si parla molto spesso ultimamente, ma soprattutto si parla di la madre che per antonomasia non viene mai toccata. Per antonomasia è la figura che deve assolutamente amare il figlio, e invece anche dalle statistiche escono dei dati veramente spaventosi.
È già ultimato anche il secondo romanzo. L'ho inviato alla casa editrice qualche giorno fa e sto lavorando alla scaletta del terzo. È proprio vero che non è mai troppo tardi per realizzare i sogni, se sono passioni e si è predisposti alla fatica. Loro sono i Talking Heads che cantano Book I Read in una puntata che si intitola invece Nascita e vita di un libro. È stato affascinante capire come Mara sia riuscita, devo dire, con non solo con il desiderio, ma con tanto lavoro a pubblicare un suo libro. Pronto? Ciao Mara, buongiorno.
Ciao Matteo, ciao, ben ritrovato.
Ben ritrovata a te, come stai?
Io sto bene, molto bene, grazie.
Senti, tu del tuo libro partirei da questo. Ci hai raccontato il titolo, ma non ci hai detto com'è la copertina. Com'è? Cosa c'è in copertina? Raccontacela.
La copertina è bellissima, me l'ha disegnata una disegnatrice. È una donna, è una donna racchiusa dentro un ventre arido, sporco di fango. E però, nonostante lei sia nata dentro il fango, diciamo, è fiorita, ha le gambe fiorite. Quindi ecco, è molto bella questa copertina.
Nell'immagine c'è un po' la storia del romanzo, mi sembra di capire.
Esatto. In più, tutto intorno ci sono questi segni dorati che rappresentano le sue cicatrici, che comunque si vedranno sempre, queste sue cicatrici emotive, si vedranno sempre, ma sono state curate, rimarginate con l'oro, proprio come i vasi, quella tecnica giapponese che usano, certo. Come i vasi giapponesi, e quando si rompono vengono poi riaggiustati con l'oro, perché si pensa che un vaso rotto possa diventare aggiustato ancora più bello.
Ancora più
e così
prezioso.
È E così è anche Lucia. Così.
Mara, tu a un certo punto dici, raccontandoci la tua storia, che tu hai sempre avuto il desiderio di scrivere bene, più ancora mi sembra di capire che, e prima ancora di pubblicare. Cosa intendi?
Sì, e per me scrivere non è solamente scrivere così a getto quello che mi viene, ma io volevo proprio scrivere, imparare a scrivere bene. Ecco, e per questo io ho studiato molto, mi sono iscritta alle scuole di scrittura creativa e faccio molto esercizio, come mi dicono loro di fare. Leggo tantissimo, ma veramente tanto, anche 10 romanzi al mese.
Wow!
E mi segno tutto quello che è interessante, le frasi, quelle più significative, e le riscrivo a mano su un quaderno che ho, proprio perché è una tecnica per imparare uno stile sempre migliore.
Quando hai cominciato a fare quello che fanno gli scrittori dopo la pubblicazione, e cioè portare in giro il libro, a presentarlo, ti ricordi qualcosa di particolare che ti ha detto un lettore o una lettrice che ti sei portata a casa?
Sì, guarda, le presentazioni sono, a me piacciono tantissimo, mi tuffo in questo mondo letterario che è veramente un piacere, e la cosa più bella che mi dicono è mi ringraziano per aver scritto questa storia, e questo è veramente quello che mi ripaga di tutte le fatiche, le sofferenze, i momenti di abbattimento. Questo proprio mi ricarica, proprio il ringraziarmi per essere riuscita a scrivere una storia così forte, così anche un po' diciamo difficile, una storia dolorosa. Mm-hmm. Mi ringraziano perché molto spesso mi dicono: sai che è capitato anche a me, quindi sembra che hai scritto la mia storia.
Ci ricordi in poche parole, Mara, qual è, non la storia, ma qual è l'argomento di questo romanzo?
Allora, si parla di relazioni tossiche con genitori abusanti, narcisisti.
Mara, in bocca al lupo per tutto, sono felice del tuo successo. A presto.
Grazie mille, grazie. Ciao Matteo, ciao.
Show me the book. Titola Book, questo brano cantato da Gustav, e ora la parola a Ilaria Gaspari, che oltre a interpretare in quanto, come dire, filosofa il racconto della nostra Mara, sicuramente avrà qualcosa da dire o da riflettere sul fatto che anche lei nella vita scrive libri.
La storia di Mara è molto bella perché ci fa riflettere su cosa significhi l'avverarsi di un desiderio. Perché noi siamo portati a pensare che l'avverarsi di un desiderio significhi ottenere concretamente qualcosa, che significhi avere in qualche modo un premio, aver realizzato qualcosa, che sia il punto d'arrivo, la meta a contare nel realizzarsi di un desiderio. In realtà questa storia di Mara ci mostra con molta chiarezza che quello che conta perché un desiderio arrivi a un avveramento che non ci avvelena la vita, e soprattutto che non ci lascia poi insoddisfatti e vuoti, come se la tensione che ci ha portati fino all'obiettivo prefissato si sgonfiasse all'improvviso e trasformasse in una forma di horror vacui, no? di orrore, di paura per il vuoto che segue. Ecco, perché un desiderio si avveri in maniera conforme alla profondità con cui noi possiamo desiderare le cose, quello che conta è il percorso che lo porta ad avverarsi, è la strada. Ed è una strada che è fatta non soltanto della dedizione che un desiderio, quando è davvero radicato in noi, richiede, quindi la dedizione, e anche l'umiltà con cui Mara si dedica alla scrittura sono il segno che lei tiene veramente a provare questo percorso e a metterci tutte le sue energie. Però appunto questo percorso richiede anche un'altra cosa, un elemento che troppe volte trascuriamo: il tempo. Un tempo in questo caso molto lungo, che è necessario anche per far emergere il desiderio in tutta la sua complessità.
Matteo Caccia racconta.
Dopo la storia di un'ascoltatrice che riesce a esaudire il suo desiderio di pubblicare un suo romanzo, ora la storia di un romanzo che racconta una storia vera scritta in un italiano scorretto, zoppicante, ma molto affascinante. Lo ha scritto Janek Gorzika, un uomo polacco che vive in Italia e ha trascorso anni da senza tetto a Roma. Qui ha incontrato uno scrittore italiano, che è Christian Raimo, che lo ha spinto a mettere insieme la storia della sua vita. E oggi è un libro che si intitola proprio Storia di mia vita, pubblicato da Sellerio, e inizia così. Questo sarà un breve racconto di mia esperienza sulla vita per strada. Tutto comincia nel 1998 di ottobre. Io sto in una stanza a Campo dei Fiori, contratto di lavoro scaduto, permesso di soggiorno uguale. Ho 1,5 milioni di lire in tasca e penso come riprendere tutto, ma non è facile. Per carattere mio, quando mi annoio decido di cercare amici di vecchia data e un pomeriggio vado a Monte Sacro perché sapevo che c'è qualcuno che lì chiede l'elemosina al semaforo e anche sotto la chiesa, infatti li trovo. Trovo tutti a Piazza Primoli, accampati di giorno nel parco dove è il mercato di martedì e di sabato, e di notte dormono sotto il negozio Ex Levis di fronte all'ex GS, adesso Carrefour, sopra i cartoni. La mattina caricano tutte le coperte sui carrelli di spesa e vanno nel parco. Vivono di elemosina sia per la strada che davanti alla parrocchia. Gente del quartiere gli dà una mano. Il vino è onnipresente. La sera gli portano cena da tavola calda, tutto quello rimasto da pranzo nel posto dove era proprietario Mimmo, adesso in mano dei cinesi. Comunque decido di fermarmi qualche giorno. Subito la gente che mi sta aiutando si interessa di me per varie ragioni: il mio italiano, il mio comportamento. Parlando esce fuori che il mio mestiere è fabbro. Mi accompagnano in un'officina vicino da Gino. Lui, sorpreso del mio italiano, mi assume. Una sera di martedì passa comunque comunità con panini e con occasione conosco Christian, che all'epoca ancora studiava in università. Dopo pochi giorni conosco Marta, perché è venuta a trovare un'amica, Alina, e nasce un sentimento. Marta anche lei rischia di rimanere per strada, ma troviamo un posto per lei da una paesana sua a Due Ponti e in breve anche lavoro fisso come badante a Valle Aurelia. Insomma, decido di vivere sta avventura che poi è diventata storia vera. Di notte dormo su cartoni, mattina vado a lavorare. Gino è comprensivo. Lì, nell'officina, posso farmi la doccia. A novembre conosco Guardiano di Campo Sportivo e così trovo possibilità che ogni mercoledì mattina la doccia la possono fare tutti quelli che dormono con me. Così dura tutto fino a gennaio 1999. Mio datore mi indica la torre, ossia Villa Farinacci, che era residenza del capo di fascisti di Roma, adesso è un monumento, e mi dice di occupare, dicendo che così siamo più coperti e non diamo tanto nell'occhio. Detto fatto, una sera, dopo aver fatto sopralluogo, ci trasferiamo. Ci aveva indicato uno mentre dormivamo nel parco, che faceva il fotoreporter, veniva con Cane, un pastore maremmano che era un trovatello, veniva nel parco e così abbiamo un'amicizia. E così mi ha detto come fare a occupare Villa Farinacci, che prima era vuota, era un centro sociale che hanno sgombrato. Quando facciamo sopralluogo vediamo un cancello, ma facendo io il fabbro per me non era un problema. Cambio la serratura, facciamo la pulizia, ci andiamo a dormire lì. Dal primo giorno rinuncio di nascondermi. A distanza di anni mi domando che cosa mi ha spinto di fare questa scelta difficile. Sentimenti? Ne ho pochi. Carattere ribelle? Mancanza di senso di responsabilità? Più probabile, voglia di una vita un po' sbandata. Sometimes my love may be put on hold. Sometimes my heart may seem awful cold. These times come and these times go. As long as I live, all you need to know is it's so dark. All'inizio siamo 7 persone, una coppia di polacchi, un'altra di ucraini e altri 2 polacchi, Dario e Józef. Ci organizziamo con letti, materassi e con aiuto di volontari di un'altra parrocchia che ci dà una cucina a gas. Abbiamo 2 cani e di conseguenza, visto che vicino c'è un parco per cani, comincio a fare amicizia con gente del parco. Acqua la portiamo dalla fontanella. Ovviamente la vita per strada comporta anche un'altra cosa. Per non pensare troppo, si beve dalla mattina fino a sera tardi. Io stranamente ci riesco nonostante tutto a mantenere il lavoro. Ogni giovedì mi incontro con Marta e anche ogni domenica. Ci sentiamo tutti i giorni per telefono e forse questo mi fa mantenere equilibrio. Tante altre cose, avvenimenti, la situazione è complicata. Da una parte ci sono io con Marta che alla fine devo difendere, i cani, il Comune di Roma, Ministero di Beni Culturali, e questo mi richiede di lasciare o provare a trovare una soluzione. Decido di affrontare, non è facile. Per mantenermi devo lavorare, la mattina devo aprire il cancello, chiudere i cani, gli addetti del Ministero dei Beni Culturali fanno il loro lavoro, altri del comune, sondaggi per prendere il riscaldamento da sottoterra, tecnologia già usata in Scandinavia. Per farlo serve tanta acqua e sono contento perché tutto si svolge dietro al mio stabile e non mi serve più andare a prendere l'acqua alla fontanella. Quando finiscono i lavori mi lasciano la chiave dello sportello per aprire l'acqua. Sembra tutto in pace e tranquillità. Ma dopo ovviamente la chiave diventa un problema perché io dico a tutti che la sera apro il rubinetto e che possono prendere l'acqua quando serve. Decido io quando possono perché non voglio che vengano vicino a casa mia. Ovviamente nessuno mai si è impegnato di mantenere un rapporto con le autorità per tenere questo posto, ma immediatamente io sono un nemico perché io ho la chiave e loro no. Legge della strada: non puoi essere più grande di loro. Se stai un po' fuori dalla loro filosofia sei nemico. Se fossi stato debole fisicamente o psicologicamente, sarei morto. Non sono tanto differente da loro, forse bevo anche di più, ma lavoro, creo amicizie e anche un ambiente familiare. Tanti la sera vengono da me per vedere la TV, riscaldarsi, ma sempre c'è un'altra fazione che pensa solo una cosa: come sottomettermi. Arrivano scontri fisici, botte, dispetti, ma non riescono ad affrontarmi. Qui lo dico chiaro: non sono un eroe, ma la vita per strada è piena di sorprese. Alla fine arriva il giorno del giudizio. Hells to LA, night shot per day, breaks the heart to stay, said I'd never leave anyway. New York is my town, Lower East Side, I get down. La storia che vi abbiamo raccontato è l'incipit di un libro che sta avendo un discreto successo, si chiama Storia di mia vita, l'autore è Janek Gorzica, che appunto ha vissuto molti anni per strada a Roma, poi ha avuto la fortuna di incontrare Christian Raimo, che è uno scrittore ed è un docente, un insegnante italiano che vive a Roma e lo ha aiutato a trovare una via, a trovare un editore. Il libro si chiama proprio così, Storia di mia vita, è pubblicato da Sellerio e se vi incuriosisce è davvero una storia straordinaria. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare per l'ultima settimana la nostra storia seriale tratta dal podcast Mai annoi.
Matteo Caccia racconta.
È l'ultima settimana, inizia oggi l'ultima settimana della storia seriale tratta dal podcast Mai annoiata, che ripercorre attraverso la figura e la vita di Marcella Di Folco, transessuale, attivista, politica e attrice, la storia del movimento transessuale in Italia. Dopo aver dedicato gli episodi precedenti alla ricostruzione del movimento nei decenni 70 e 80, in quest'ultima settimana torniamo di nuovo sulla figura di Marcella Di Folco, appunto. Chi ci ha ascoltato tutti i giorni ormai ha unito i puntini, le mille storie di fatica, di affermazioni delle singole persone transessuali che a un certo punto hanno fatto comunità, hanno fatto fronte comune e che ora all'interno di questo fragile e insieme solida rete di protezione e di azione vivono ciascuna la propria vita, sempre alla ricerca dei diritti propri e insieme di tutte. Marcella Di Folco nel podcast scritto e condotto da Federico Fabiani e Francesca Sciacca è una di queste persone. Nel 1985 si trasferisce da Roma a Bologna per amore e proprio a Bologna trova una realtà diversa, più avanti, e tante nuove amiche e compagne di lotta.
possiamo noi pretendere che una legge all'improvviso entri direttamente nelle coscienze, direttamente nelle coscienze della gente che ha sempre vissuto sotto un'impronta cattolica e quindi vive con la repressione del peccato e tutto quanto, quando noi poi dopo, secondo la legge cattolica, ne siamo il simbolo del peccato più grande, la sodomia, tutta questa roba qui. Quindi a un certo punto noi dobbiamo capire, dobbiamo lottare contro un ostacolo immenso, ma dobbiamo farlo con forza, perché è la nostra vita futura che è in ballo e dobbiamo lottare per la nostra esistenza, ma lottare democraticamente, senza fare imposizioni e senza fare coercizioni.
Siamo alla fine degli anni Ottanta. Dopo la grande e inaspettata vittoria della legge 164, il MIT vive un lungo periodo di confusione, sia rispetto alla sua organizzazione interna che rispetto agli obiettivi da raggiungere. Da un certo punto di vista, il movimento torna alle attività delle origini, cioè quelle di mutualismo e assistenza tra le persone trans, che tutto intorno continuano a vivere situazioni di emarginazione e di disagio. Ce lo spiega bene Porpora Marcasciano.
Ricordo che le attività, diciamo, erano queste, ma non si andava oltre a pensare, che ne so, al diritto al lavoro, ma anche un'elaborazione filosofica, teorica, quella, cioè, non siamo transessuali, siamo transgender perché è l'identità di genere implicata e non l'orientamento sessuale, tutte cose che avremmo scoperto poi successivamente. All'epoca c'era da affrontare la cruda vita, ecco, mettiamola così. Quindi poi era questo, cioè la prostituzione, l'AIDS, l'eroina, cioè che erano poi legate.
Nel 1991 Porpora si trasferisce a Bologna ed entra da subito nel direttivo del MIT Emilia Romagna, di cui Marcella è presidente. Di quegli anni insieme ricorda la sua dedizione e di come Marcella si dava totalmente agli altri, correndo in soccorso delle trans a qualsiasi ora del giorno o della notte.
Quella è una caratteristica della Marcella, tu la potevi chiamare alle 3, alle 4 di notte, si metteva la palandrana, saliva su quel povero motorino che arrangava e arrivava, cioè la conoscevano tutti, sarà per la stazza, per il suo modo di fare, per tutta una serie di cose. Marcella era, dopo le due torri, dicevo io, ci sta la Marcella.
Marcella, quando ti arrivai a casa che c'è il rosso?
Amore, che congrega di finocchiamento orrendo! Asquardite!
Cucina i due cose!
Nina, ma lo sai che a te la regina Elisabetta prima te fa un ditalino? Sei più antica del Cleopatra, oh!
Intanto, a livello nazionale, il coordinamento del MIT si sfalda e le sezioni locali iniziano a diventare sempre più autonome.
Così, anche a Bologna, il gruppo guidato da Marcella e Porpora intraprende un percorso tutto suo.
Bologna piano piano si è staccata, ma perché qui stavamo procedendo su altri binari. Cioè, qui davamo forma e pure significato a servizi, a pratiche che non c'erano da altre parti. Questo, vabbè, grazie al MIT, grazie anche al terreno fertile che è quello bolognese, no? Della politica, della cultura, quindi...
Nel 1990 la rete di persone che a Bologna appoggiano le istanze del MIT convincono Marcella a candidarsi come consigliera del quartiere Saragozza.
Viene eletta con la lista dei Verdi e questo risultato la spinge a candidarsi anche alle elezioni del 1995, questa volta per un posto in consiglio comunale. Così, in quell'anno, inizia una campagna elettorale a cui partecipa anche Porpora.
Non potevi non partecipare, Però Marcella, siccome era, lei era molto, come dire, egocentrica, cioè non so se il termine è giusto, però ci teneva a portare avanti la battaglia fondamentalmente da sola. Al contempo aveva bisogno e amava che ci fosse un seguito, però il grosso l'ha portato avanti lei da sola. E noi lo facevamo, ma in maniera svogliata, devo dire, cioè manco ci credevamo, diceva sì, ma che faccio, eh?
Contro tutte le aspettative, però, il 23 aprile del 1995, con 14.256 preferenze, Marcella Di Folco entra in consiglio comunale e diventa così la prima persona trans al mondo eletta ad una carica pubblica.
Poi invece Marcella ce la fece e lì cominciamo anche a materializzare, a visualizzare quelli che erano i pro e non i contro. E quello che poi successivamente ha contraddistinto il MIT è quello di essere un intreccio favoloso, dico io, tra pubblico e privato, tra istituzionale e associativo, perché questa è stata la formula del MIT. Noi siamo stati sempre nel movimento e con posizioni anche abbastanza radicali, estreme se vogliamo, però mantenendo sempre quel rapporto istituzionale che era necessario. Come dico io nell'Aurora delle trans cattive, dico, ma ce l'hanno sempre tolto non solo le posate, il tavolo, e ora che ci sediamo alla tavola dovremmo rinunciare a mangiare. No, ci dispiace. Noi abbiamo fatto, concedetemi il termine, noi abbiamo fatto i bocchini per strada, e quindi sappiamo cos'è tutta la storia. Quindi avere quello che abbiamo, ce lo rivendichiamo con orgoglio, ce lo teniamo.
Si intitola Romance, a cantarlo sono i Fountains DC. Io ringrazio moltissimo Federico Fabiani e Francesca Sciacca che ci permettono di raccontare il loro podcast Mai Annoiata, che come sempre accade, vi ricordo, trovate nella versione integrale online, cioè sul loro sito maiannoiata.it oppure su Spotify, su tutti i canali di streaming dei podcast che preferite e che usate. Io ringrazio tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Vi ringrazio anche perché continuate a mandarci le vostre storie, sono tantissime, vi chiediamo di avere solo un po' di pazienza per la restituzione. Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo per mandarcela, la linea va al GR e noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!